Allora do subito il benvenuto alla nostra ospite di questa mattina, Cristina Giordano, ben ritrovata.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
E allora, probabilmente nessun'altra scuola ha influenzato il design, l'architettura e l'arte del XX secolo quanto il Bauhaus tedesco. Quest'anno la Germania inizia a celebrarne il centenario di un particolare capitolo, dunque della sua storia, ed è il periodo di Dessau. E ne vogliamo parlare con te, Cristina Giordano. Allora, nel 1925 il Bauhaus si trasferisce nella città di Dessau, perché?
Allora, intanto faccio un piccolo passo indietro perché l'idea geniale di Walter Gropius, appunto fondatore, ideatore del Bauhaus, è stata quella di fondare una scuola d'arte in cui si fondessero arte e artigianato. Un'idea che oggi ci sembra quasi scontata, ma che allora non lo era, era qualcosa di totalmente innovativo. Siamo appunto negli anni 20, più precisamente nel 1919, e nella Repubblica di Weimar. La scuola del Bauhaus in questo modo ha mescolato idee e concetti che erano al tempo diversi, come il modernismo classico, il funzionalismo e tante altre, e le arti che allora erano tradizionalmente separate. In questo modo si fondono in un unico concetto creativo, quindi le arti applicate da un lato e la pittura, e questo spiega perché molti artisti andarono ad insegnare nella scuola del Bauhaus, che in questo modo apriva loro anche nuove strade creative e anche molte ispirazioni. Ricordo che appunto tra i tantissimi artisti che andarono a insegnare al Bauhaus ci sono appunto artisti del calibro di Paul Klee o Vasily Kandinsky. Il Bauhaus, come dicevo, nasce a Weimar nel 19, ma arriva a Dessau nel 1925 come conseguenza puramente politica, perché Weimar si trova nella regione della Turingia, dove l'anno prima, nel 24, le elezioni regionali portano al governo il DVP, il Deutsche Volkspartei, che è partito liberale, che taglia il bilancio della scuola, e quindi la scuola in qualche modo teme di non sopravvivere, cerca altre sedi. Sono diverse le città che offrono a Gropius questa possibilità, tra cui Colonia, dove mi trovo ora, e che allora aveva un sindaco d'eccezione, perché era Konrad Adenauer, che poi diventerà il primo cancelliere tedesco del dopoguerra. Questo apro e chiudo parentesi. In ogni caso, poi la scelta di Gropius cade su Dessau, nel Land vicino della Turingia, che allora era il Freistaat Anhalt, oggi Sassonia-Anhalt, e quindi poi è così che si trasferisce.
E quindi che tipo di atmosfera si crea a Dessau?
Beh, diciamo che l'atmosfera politica di Dessau rispetto a Weimar è diversa. A Dessau la maggioranza è socialdemocratica e liberale, ma è soprattutto una città industriale, dove sono nate fabbriche di ingegneria meccanica, dove si costruiscono veicoli, treni, ed è questo clima industriale che dà l'impronta del Bauhaus che poi conosciamo fino ad oggi, quindi l'uso dell'acciaio, i tubi, no, di acciaio diventano parti di sedie, poltrone, armadi. È di questo periodo la nascita di alcuni dei pezzi più iconici del Bauhaus che molti ascoltatori poi adesso immagineranno e ricorderanno, per esempio la poltrona B3 di Basel Breuer, quella che oggi molti conoscono come la poltrona Vassili, perché è quella, insomma, quadrata, la cui struttura è tubolare di acciaio, e si chiama Vassili perché appunto era stata creata, perlomeno così si dice, per Vassily Kandinsky, che allora era un insegnante del Bauhaus di Dessau. E poi nascono le prime sedie Freischwinga di Ludwig Mies van der Rohe, le famose sedie a sbalzo cantilever, quelle che non hanno praticamente le quattro, i quattro pioli, no, sul quali si poggia la sedia. Nasce la Barcellona Chair, la famosissima sedia a Barcellona che Ludwig Mies van der Rohe crea per l'esposizione universale del 1929, e via discorrendo. Tutto nasce in questa scuola di Dessau, nell'edificio progettato dallo stesso Gropius e poi inaugurato appunto nel 1926. Due anni dopo però Gropius si dimette da direttore, lascia all'architetto svizzero Hannes Maya, che tra l'altro, essendo di posizioni di sinistra e socialiste, sottolinea ancora di più il motto di questa scuola, cioè che era importante disegnare mobili per la gente e non per i ricchi, per il lusso. Ed è un paradosso se si pensa che oggi la celebre Barcelona Chair, di cui parlavo poco fa, arriva a costare anche tra gli 8 e i 10 mila euro. Fatto sta che insomma, nel 1930 la direzione della scuola poi passa a Ludwig Mies van der Rohe. Dura poco, perché poi nel 1931 il partito nazista vince le elezioni comunali di Dessau e l'anno dopo la scuola chiude, ovviamente in contrasto con l'ideologia nazista. Van der Rohe porterà poi tutta la scuola a Berlino come istituzione privata e poi il resto è storia.
Ecco, noi come dire, proprio dalla notazione storica siamo partiti, dunque dal fatto che si inizia già a celebrare il centenario. E allora, come ricorda questa scuola la Germania di oggi?
Beh, c'è un anno intero di celebrazioni con mostre, passeggiate, video, film, di tutto e di più, conferenze, festival, tutto per ricordare, per rinfrescare in qualche modo l'eredità e la filosofia del Bauhaus, come tra l'altro ha detto anche Barbara Steiner, che è la direttrice della Fondazione Bauhaus. L'apertura ufficiale sarà a settembre, con un festival in cui ci saranno spettacoli di danza ispirati agli insegnanti allora del Bauhaus, Oskar Schlemm, e poi proseguiranno fino a marzo 2026. Tra le tante mostre dedicate a vetro, cemento, metallo, ai legami tra la storia del Bauhaus e la storia industriale dell'inizio del XX secolo, ce ne sono anche altre che parlano per esempio di crisi climatica, di materie prime che scarseggiano, si guarda anche alle risorse, c'è anche una sorta di intreccio con la storia contemporanea di oggi, no? la ricerca di fonti energetiche e via discorrendo. Ci sono anche passeggiate per ripercorrere le orme dei pionieri del Bauhaus, tra cui appunto Paul Klee, e poi ci sono anche oggi già diverse mostre aperte, diversi viaggi organizzati che ripercorrono appunto la storia di questo capitolo incredibile. Quindi si parte già da adesso per arrivare fino al 2026 in questo lunghissimo percorso per ricordare questo capitolo importante della storia del Bauhaus a Dessau, da non perdere tra l'altro in vista del 18 maggio, che è il giorno internazionale del museo, anche la visita del Bauhaus Museum di Dessau, che forse non tutti hanno presente perché si pensa a quello di Berlino, però è importante.
E insomma, abbiamo, come dire, veramente dato conto, ecco, di questo anno, di questo centenario, di questo anno che ci attende, che è appena partito, insomma, per festeggiare questo importante anniversario. E io ringrazio Cristina Giordano per avercelo raccontato, insomma, in modo così frizzante. È venuta voglia quasi di andare, insomma, di seguire qualcosa, ma per adesso
sono un amante anche di questo, si sente forse.
Sì, sì, si è sentito e appassionato. Io sono andata a vedermi anche le varie poltrone mentre le citavi, sono andata online perché non tutte me le ricordavo, quindi sono andata a vedermi le immagini.
Sì,
per
molte si conoscono e magari non si riconducono a
esatto,
quel periodo lì.
Esatto, esatto. Sì, infatti le conoscevo tutte, ma magari non riuscivo ad abbinarle, ecco, all'artista nel momento in cui tu ne hai parlato. Quindi grazie e una buona giornata, un buon proseguimento di giornata.
A te e a tutti gli ascoltatori.